Il mondo alla radio.
Paola Simonetti rinnova il saluto a tutti coloro che si fossero sintonizzati solo ora all'ascolto del mondo alla radio. Siete su Radio Vaticana Italia. Prossima mezz'ora dedicata, come dicevo in apertura, all'affare goloso che l'emergenza sanitaria da coronavirus sta rappresentando per le mafie e la criminalità organizzata di tutto il mondo. La crisi economica sembra aprire un varco comodo alle mafie, soprattutto in alcuni contesti maggiormente avulsi dal controllo dello Stato. Questo accade in Italia, come nel resto del mondo, appunto. E per noi, per sondare le dinamiche al momento in atto su questo fronte, abbiamo chiamato a darci una mano Paolo Manzo, che è giornalista del mensile Popoli e Missione, che proprio sul tema ha realizzato una inchiesta. Lo intercettiamo in Brasile. Buon pomeriggio, Paolo.
Buon pomeriggio a voi, un piacere stare con voi, i vostri ascoltatori.
Grazie del tuo tempo. Allora, accolgo però anche con piacere, con grande piacere, l'avvocatessa Vincenza Rando, che è attivista e vicepresidentessa di Libera, l'associazione, lo ricordiamo, che mette in campo strategie civili per fronteggiare la cultura mafiosa ad ogni livello. Buon pomeriggio anche a lei, avvocatessa.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio e grazie per l'attenzione che mettete su questo problema importante per il nostro paese.
Grazie a lei, avvocatessa, perché lei è veramente, come dire, un valore aggiunto per noi, poi insomma lo ricorderemo. Allora Paolo, nel tuo approfondimento, di cui ricordo il titolo Affari d'oro per le mafie dell'America Latina, metti in luce come la mafia in alcuni paesi di quest'area del mondo abbia avuto, stia avendo, gioco facile lì dove c'è povertà, crisi e assenza dello Stato. Quali sono le dinamiche e dove?
Ma sì, io ho citato alcuni paesi, in realtà purtroppo sono, direi, tutti i paesi, perché la pandemia ha aperto quella che potremmo definire una finestra di opportunità per il crimine organizzato, che poi non è tanto organizzato qui in America Latina, in alcuni stati,
sì.
però che vanno su tutto il fronte, da quello del per esempio falsificazione di farmaci, tra virgolette, anti-Covid, a tutta una serie di problematiche, come soprattutto la prima e principale è la sostituzione, in quello che io ho definito nel reportage per Popoli e Missioni, del capitale sociale,
sì.
Che passa da essere una prerogativa dello Stato a questi gruppi narcocriminali. Perché laddove uno Stato già debole, e in America Latina tutti gli Stati sono già deboli,
sì.
Chi più, chi meno, è concentrato a fare rispettare i lockdown con la polizia più o meno corrotta, e quindi per esempio lasciare scoperti i confini o le zone di maggiore criminalità, lì subentra la criminalità organizzata, come per esempio io ho citato il caso del Messico, dove addirittura la figlia del Chapo Guzmán,
sì.
È il narcotrafficante forse più famoso oggi al mondo, ha creato una fondazione e oramai da mesi sta distribuendo casse di cibo soprattutto agli anziani di Guadalajara e di tutto lo stato di Sinaloa, e quindi questo fa sì che aumenti proprio il gradimento e l'appoggio della popolazione, che è di fatto lasciata sola in un periodo in cui anche l'occupazione è precipitata,
sì.
E chiaramente entrano queste organizzazioni, non solo in Messico, ma in Brasile tantissimo, in Argentina tantissimo, su quello che è il tema dei prestiti.
Sì. L'indebitamento, ecco, abbiamo anche il fronte dell'indebitamento di piccoli imprenditori, dici tu, e anche le famiglie.
Assolutamente, perché questa pandemia ha distrutto i piccoli, piccolissimi e i medi, non ha distrutto i
certo.
grandi. Cioè Jeff Bezos ha duplicato quasi il suo capitale, perché tutti oramai ci rivolgiamo ad Amazon, ma i poveracci che abitano nelle periferie, nelle favelas qui in Brasile, piuttosto che nei quartieri, nelle villas miserias in Argentina e in Messico, non hanno ovviamente questa possibilità, non hanno i soldi, quindi vanno a prestito dall'organizzazione criminale che poi li ha in pugno, li può usare come oliero, cioè persone che guardano, che non entri nessuno, certo. Diciamo, ed è tutta una cosa, diciamo, che si estende assolutamente a tutti i paesi. Io su Popolo e Missione ho citato i casi principali, appunto il Messico,
il Brasile,
il Guatemala, però diciamo che ce ne sono tutti.
Diciamo che sono situazioni molto, molto simili le une con le altre. Senti Paolo, come si può sfuggire allora a questo punto agli aiuti della criminalità? È possibile farlo in questo contesto?
Questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere. Senz'altro è possibile farlo se si mettono in campo tutte quelle risorse, anche tecnologiche, che possono esserci per monitorare, ma soprattutto la prima in assoluto è tramite organismi internazionali, sì, ma soprattutto statali, intervenire laddove il crimine organizzato approfitta della pandemia per sostituirsi allo Stato, di fatto. È un processo che è soprattutto forte anche in un altro aspetto, che è quello del riciclaggio.
Sì.
Il rischio qual è qui in America Latina, ma credo a livello globale, è che chi sta facendo i soldi con la pandemia, perché se i poveri si impoveriscono, le organizzazioni criminali si stanno arricchendo a dismisura,
sì,
sul traffico di mascherine, sul traffico di respiratori, di forniture sanitarie. E cosa fanno? Riciclano, passando da paradisi fiscali, con società offshore, poi in resort, in strutture di lusso,
certo,
per rischio, e il trend che si vede molto bene qui in Brasile, molto bene in Messico, che sono i due paesi più importanti.
Senti Paolo, però ci sono anche le organizzazioni, diciamo, umanitarie che possono in qualche modo, diciamo, deviare, no, la richiesta di aiuto, anche se dovrebbe essere lo Stato, come tu dici. Però in assenza di questo, forse le organizzazioni che operano sul territorio possono in qualche modo sottrarre, no, la popolazione alla richiesta di aiuto alla criminalità. È rischioso, però, immaginiamo questo.
È molto rischioso, e soprattutto ci sono anche, io ripeto di nuovo, il caso della figlia del Chapo, che ha creato una fondazione, quindi una sorta di ONG che dal punto di vista formale è legale,
certo,
in Messico, ma sta facendo beneficenza con sulle casse la faccia del papà. Allora, cosa vuol dire questo? Che il rischio è proprio di far passare un'immagine come il criminale buono.
Esatto.
Le organizzazioni possono e devono intervenire. Qual è il grosso problema in questi stati? È l'estensione del territorio, la mancanza,
certo,
di controllo del territorio, oltre alla pericolosità. Perché le ONG intervengono, vediamo per esempio su Cucuta, che è il confine tra Venezuela e Colombia, ci,
sì,
sono ONG bravissime che stanno facendo un lavoro veramente enorme, però purtroppo
intercettare, diciamo, tutta la popolazione diventa complicato, quindi i territori sono vasti.
Questa pandemia ha colpito il 90% della popolazione, perché i ricchi, diciamo, è difficile che abbiano risposto.
Certo, è chiarissimo.
Anzi, esatto.
Avvocatessa Enza Rando, la chiamo Enza come la chiamano gli amici, avvocatessa se me lo consente, so che lei forse lo preferisce. Vorrei ricordare che lei è davvero un attivista da decenni contro la mafia, ha collaborato, lo ricordiamo anche alla stesura, se non ho compreso male, della legge contro le infiltrazioni mafiosi nell'economia italiana. Non a caso, questa è una curiosità che però mi piace citare, lei è stata inserita tra le migliori donne d'Italia nella classifica stilata da Forbes Italia, e lei stessa ha detto che si sente una partigiana della legalità e che la dice lunga sul suo impegno. Dunque io la ringrazio ancora per essere qui con noi, per la sua competenza messa a nostra disposizione. Avvocatessa, cosa sta accadendo sul terreno dell'emergenza sanitaria per ciò che riguarda le mafie italiane, anche se ci sembra di capire che un po' il filo rosso ci sia, anche naturalmente con quelle internazionali? Quello che ci ha raccontato Paolo Manzo in qualche modo lo ritroviamo anche qui? Avvocatessa, l'abbiamo persa, proviamo a recuperarla. E quindi Paolo, noi cerchiamo di capire adesso quale sia il filo rosso che, diciamo, collega, anche se diciamo siamo consapevoli del fatto che oramai le mafie sono totalmente in rete nel mondo.
Io posso aggiungere, mentre recuperate l'avvocatessa, che le mafie brasiliane, per esempio il PSC, che è il più grosso gruppo mafioso qua, così come i cartelli messicani hanno, così come il Venezuela e la Colombia hanno dei legami molto stretti con le nostre mafie, è proprio dimostrato dagli atti, dai processi e anche dal fatto che alcuni dei principali latitanti, penso ai Padramenti, che è stato arrestato recentemente appunto in Sicilia, penso a Mattia Messina Denaro, che è stato avvistato comunque per i suoi legami col Venezuela e non solo in America Latina, penso a Bardellino, che è stato dato per morto in Italia, ma ci sono molti dubbi e la sua presenza in Brasile, oltre che in Repubblica Dominicana, è stata più volte
diciamo che
sombrata.
Tra l'altro, fammi dire Paolo, che la presenza dei mafiosi è stata sempre molto storicamente molto presente, no? Nei paesi dell'America Latina. Noi abbiamo recuperato intanto nel frattempo l'avvocatessa Enza Rando. E io, avvocatessa, l'avevo presentata dicendo e sottolineando che lei è davvero un'attivista, no? Contro la mafia ormai da tanto tempo. Lei ha collaborato, ricordavo, alla stesura della legge contro le infiltrazioni mafiose nell'economia in Italia e davo anche la curiosità che lei è stata inserita tra le migliori donne d'Italia nella classifica stilata da Forbes Italia. Questo mi piaceva ricordarlo, visto che le donne, insomma, nel mondo hanno poca visibilità, spesso anche nell'eccellenza. E lei stessa ha detto che si sente una partigiana della legalità e io dicevo che questo la dice lunga sul suo impegno e la ringraziavo nel presentarla della sua competenza messa a nostra disposizione oggi. Che cosa sta accadendo, avvocatessa, sul terreno dell'emergenza sanitaria in Italia per quanto riguarda il collegamento con le mafie? Lei ha sentito l'intervento di Paolo Manzo? È successo, sta succedendo anche qui?
Assolutamente, naturalmente diciamo le questioni storiche sono diverse, quindi alcuni fenomeni diciamo si manifestano in maniera diversa in Italia e nel nostro paese, però noi crediamo, e lo abbiamo detto proprio dall'inizio, che il dominio delle mafie, del controllo diciamo in alcuni territori è ancora più forte, ma su tanti versanti, perché noi abbiamo sempre pensato il giorno dopo diciamo la pandemia, quello che è successo, abbiamo subito avvertito questa senso, se le mafie veramente dal momento di crisi con questa grande liquidità hanno sempre rafforzato il loro potere, in questa fase in cui la crisi è veramente mondiale, come la mafia sta rafforzando il loro potere. Allora abbiamo veramente attenzionato i territori che ci venivano e ci davano delle restituzioni, e abbiamo veramente considerato una delle cose, per esempio, che a me non piace molto quando si dice la mafia in alcuni territori ha cercato di sostituire il welfare sociale. Il welfare è un'altra cosa, il welfare è benessere, invece ha sostituito il dominio sociale,
certo.
Quei territori ha dominato, e questo bisogna trovare le parole giuste, perché altrimenti poi anche il nostro pensare, no? E allora noi abbiamo visto, per esempio, come si è anche trasformata, già lo si era evidenziato in altri momenti, il tema dell'usura, per esempio. L'usura significa io denaro a chi non lo ha, a chi ha attività, a chi non può nemmeno comprarsi il cibo, e qui siamo in territori in cui c'è la povertà maggiore, ma anche nei territori ricchi, cioè nei territori in cui economicamente si sta un po' meglio, al nord per esempio, abbiamo evidenziato che tutto, diciamo, alcuni settori, faccio un esempio, il turismo, la ristorazione, l'alberghiera, no? Che hanno avuto una fragilità economica importante. È chiaro che ci andavano delle persone a dire io vi do il denaro e ve lo do in questo momento, no? Quando avete bisogno, sembrando quasi dei benefattori, ma quel denaro non lo vogliamo nemmeno quasi restituito con l'interesse usurai, perché l'interesse usurai fa subito, come dire, avvertire che c'è un percorso di dominio diverso. Allora io te lo do anche così, perché tu in questo momento ne hai bisogno, ma poi tu dopo mi restituisci il favore o l'azienda se non puoi pagare. Allora tutto questo domina e inverte anche i rapporti di un mercato sano, no?
Certo.
E questo l'abbiamo visto ed è una cosa che allarma. Naturalmente l'Italia si è dotata di buoni strumenti, no? Ci sono buoni strumenti giuridici, lo diceva prima, molte legislazioni.
Sì, ci fa degli esempi, avvocatessa, giusto per ricordarli.
Per esempio il tema dell'usura, c'è una buona legge, nel senso che se tu denunci, no? Per caso sei incappato in usura, e quindi abbiamo la legge sull'aiuto del sovraindebitamento, anche sul tema dell'estorsione, abbiamo diciamo dei meccanismi meccanismi intanto di controllo delle forze dell'ordine, come riescono a controllare, diciamo, coloro che fanno questi reati e che promuovono, perché siamo nella fase già dei reati, no, quando parliamo. E poi abbiamo delle leggi di aiuto, gli imprenditori sono aiutati, no, con la legge usura, dell'estorsione, qualora, diciamo, sono incappati in questi fenomeni brutti. Perché io dico sempre agli imprenditori che conosco e che mi raccontano quello che gli è successo nella loro impresa, dicendo: guardate, quando vi rivolgete agli usurai non avete salvato l'impresa, l'avete distrutta, perché avete distrutto anche la vostra serenità.
Certo, quindi però ci vuole la consapevolezza, dice lei, no, di quello che si sta facendo, cioè dell'entità di quello che si sta facendo. Senta, avvocatessa, però sul fronte istituzionale lei dice ci sono buone leggi, quali sono però le maglie deboli? C'è qualcosa che manca e che andrebbe messo in campo con più determinazione?
Assolutamente. Intanto io credo che la migliore legge che può avere un paese, se dà una risposta con ritardo, non è più una buona legge. Quindi la prima cosa è la tempestività. Noi abbiamo delle ottime leggi, naturalmente dovrebbero essere meglio arrotate, meglio gestite, però e quindi una delle cose è la tempestività della risposta, la professionalità della risposta, il sapere. A volte se un provvedimento lo fai, diciamo, lo deve fare una prefettura competente, sì, per esempio, l'imprenditore il giorno dopo ha subito la risorsa per rifare e riaprire la propria azienda, ed è una cosa enorme, no? Quindi la professionalità, la formazione.
Lei dice proprio la competenza specifica, sta parlando di competenza specifica, certo, sulla mafia, certo, cioè sulle mafie e sulle dinamiche.
Sulle mafie, sulle dinamiche e naturalmente sugli strumenti a sostegno di chi denuncia.
È chiaro, certo.
Perché il vero nodo è denunciare. Se una persona denuncia, la risposta ce l'ha dopo 10 anni, ma non denuncerà più. E abbiamo sbagliato 2 volte, abbiamo fatto un favore 2 volte alle mafie, no? Uno perché dici io ci sono e lo Stato non c'è. E io ci sono quando tu hai bisogno e lo Stato non c'è quando tu hai bisogno. È importante la tempestività, è la cosa che dà veramente il senso, diciamo, del diritto di quella persona.
E anche la fiducia, mi lasci dire, avvocatessa,
ecco, perfetto,
cioè la fiducia.
Stavo dicendo proprio, ha tolto queste parole, il termine della fiducia istituzionale e della credibilità.
Senta, avvocatessa Rando, però c'è un altro elemento importante, questo lo chiederò anche a Paolo, abbiamo non tantissimi minuti, ma vorrei veramente sottolineare anche questo. Bisogna creare un terreno pratico culturale per prevenire. Come si può fare per metterlo in campo in maniera davvero solida?
Guardi, noi stiamo cercando di farlo in tutti i modi, come associazione facciamo questo, abbiamo fatto per esempio intanto il tema di linea libera, che chiunque abbia bisogno di capire, di sapere, noi diamo strumenti.
Sì,
di sapere,
divulgazione, quindi. Okay.
Divulgazione da un lato, dall'altro e anche sotto il profilo dei professionisti, non dimentichiamo il ruolo importante che hanno i professionisti in questo ruolo, o di appoggio, di rafforzare la mafia invece, sì, di abolirla, no? E l'altra cosa è appunto un sapere diffuso. Noi andiamo nelle scuole con le associazioni di categoria. Le associazioni di categoria devono avere una funzione importante per stare accanto ai loro imprenditori, no?
Certo.
Allora questa è una cosa che stiamo facendo. Se manca questo, allora la consapevolezza di cosa tolgono le mafie, del danno che fanno le mafie, e la consapevolezza che ci deve essere uno Stato presente e un associazionismo culturale che è accanto. Noi siamo accanto all'imprenditore, e la denuncia che deve essere considerata come una forma,
come
di
uno strumento.
E di democrazia,
certo,
e di democrazia di un paese e di un paese comunità, questo credo che sia la cosa più importante.
Più importante.
Questo paese è pronto? Forse alcuni settori dell'imprenditoria sono un po' indietro nel comprendere questo, nel comprendere che facilitare l'ingresso delle mafie, il riciclaggio, tutto quello significa che danneggia l'economia, danneggia
chiaro,
un paese comunità.
Certo. Paolo Manzo, la divulgazione sui territori di cui hai parlato, America Latina, tu hai nominato Brasile e Messico, ma potrebbe essere qualunque altro paese di questa zona del mondo, la divulgazione quanto c'è, chi la fa, chi si mette a disposizione, è presente qualcuno che si impegni su questo nel quotidiano? Possiamo dire?
Ma la divulgazione è un contrasto, perché io vorrei aggiungere un elemento di riflessione. Spesso e volentieri, sempre più spesso ultimamente, anche tramite canzoni, in Messico sono in arco corrido,
sì,
ma ci sono anche in Brasile, ci sono un po' ovunque, tramite serie televisive si idealizza, si tende a trasmettere il concetto che comunque anche i peggiori criminali di queste organizzazioni mafiose comunque
hanno un fascino, hanno un certo fascino.
Hanno un fascino, e i giovani purtroppo oggi, America Latina, ma non solo, seguono questo trend. Basta vedere le ultime serie di Netflix, dove anche ho visto di recente quella del sapo, non fa altro che ammazzare persone ed avere una vita alla grande con donne magnifiche. Allora, però sempre interpretata in un modo un po' così fascinoso, un po' come se...
Sì, ambiguo, è troppo ambiguo il messaggio che viene dato.
Il messaggio viene trasmesso soprattutto qua dove questa cultura dell'antimafia non è così forte come in Italia. Dopo gli omicidi di Falcone, di Borsellino, nel nostro paese, grazie a Dio, abbiamo assistito a una consapevolezza. Non dimentichiamo che fino agli anni 70, prima dell'arresto di Buscetta, la maggior parte diceva che in Italia la mafia non esisteva.
È vero.
Qui siamo a livelli dove non c'è stato questo processo. Si uccidono anche qui giudici, politici, ma non ci sono testi e approfondimenti anche nelle scuole dove si insegna che per esempio qui in Brasile il PCC è pericoloso, perché hanno paura di parlare del PCC, perché il PCC finanzia le campagne elettorali. Questo è il grosso problema, perché la droga finanzia gran parte delle campagne elettorali di questo continente.
Quindi tu dici il lavoro è complesso e andrebbe fatto naturalmente come si dovrebbe fare sempre per cambiare una cultura a più livelli e naturalmente pervadendo anche i presidi, no, di istruzione e di cultura e di divulgazione. Non è facile, di questo ci rendiamo conto.
È un processo di lungo periodo, nello specifico i controlli ci devono essere magari con collaborazioni internazionali,
certo,
anche tra Unione Europea e paesi dell'America Latina, saltando quelle che sono le burocrazie magari della diplomazia, che spesso comunque porta tempi lunghi, ma proprio accordi tra intelligence di lotta contro la criminalità organizzata. So che in Europa anche questo stanno cercando di fare a Bruxelles con i paesi dell'America Latina.
Certo, Paolo.
Il piano pratico, ma io quello che vedo più grave è il piano culturale, cioè l'immagine che in un contesto come quello latinoamericano, che probabilmente è simile a quello africano, non lo so, non conosco bene l'Africa, ma conosco bene l'America Latina, è deleterio, perché nel momento in cui tu...
È chiarissimo. Sì, l'immagine tu dici che viene veicolata. Avvocatessa Rando, questo è vero, perché anche nella televisione italiana questo accade, mi sbaglio? Abbiamo perso di nuovo l'avvocatessa che non c'è più. Comunque,
assolutamente sì. Mi sente?
Sì, la sento. Abbiamo pochi minuti.
Sì. Assolutamente sì, io credo che il piano culturale, scolastico è assolutamente importante e l'altra cosa importante è quella di far capire, perché il fascino delle mafie, lo vedo nei processi ogni giorno, affascina i minori. Noi stiamo facendo questo progetto per fare in modo che i figli dei mafiosi siano allontanati dalle loro famiglie, per dare un'altra possibilità. Ecco, il fascino della mafia si può combattere semplicemente facendo capire a tutti che le mafie danneggiano tutti, che è un fatto che riguarda tutti.
Certo, chiarissimo.
Allora, questo rompe il dramma culturale che c'è stato sempre, la mafia da lavoro, la mafia. Allora se invece invertiamo questo, diciamo che le mafie è un'altra cosa, la mafia è
chiaro,
un danneggiamento della democrazia.
Bisogna avere un'altra visione,
ecco,
cambiare il punto di vista.
Visione.
Benissimo, chiarissimo. Io ringrazio davvero di cuore Paolo Manzo, giornalista del mensile Popoli e Missione, buon proseguimento del tuo lavoro Paolo, grazie.
Grazie
anche all'avvocatessa Vincenza Rando, vicepresidentessa dell'Associazione Libera. Grazie di cuore per la vostra competenza e partecipazione preziosa. Grazie anche a Stefano Sparro in regia, Roberto Colangeli alla parte tecnica e a tutti voi per averci prestato ascolto anche oggi. Da Paola Simonetti è tutto, buon proseguimento di serata, a presto.
In Blu Notizie.